dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Pace e buonasera a voi, cari ascoltatori. Non ci si stanca di sentir parlare di Don Camillo, quello delle serie di film girati insieme al sindaco Peppone. Ora vogliamo rapportare il prete Don Camillo alla persona dell'attore che lo rappresenta. Il francese Fernandel. Non basta, perché c'è anche un legame tra la tipologia di Don Camillo, quella di Fernandel, e la mente e il cuore e la penna di Giovanni Guareschi, Giovannino, lo scrittore che ne ha delineato il profilo. Verremo a sapere che questa esperienza di prete che parla con Gesù ha pure aumentato la fede di Fernandel, la resa più viva, più umana, più partecipata. È successo così anche ad altri attori che avevano interpretato il ruolo di un prete. Addirittura quel ruolo cinematografico aiutò uno alla conversione al cattolicesimo. Per la rivista Missione Salute scrivono Samuele Pinna e Federica Favero. Gli autori dell'articolo dicono di raccontare i risvolti spirituali di avvenimenti storici risaputi, ma che forse non tutti sanno. È il caso dell'impatto che ebbe sulla vita privata dell'attore francese l'interpretazione cinematografica del Don Camillo guareschiano. Don Camillo è una delle figure letterarie contemporanee più amate, capace di indossare i panni del prete che tutti vorrebbero avere nella propria parrocchia. È nato dalla penna e dal genio di Giovannino Guareschi, 1908-68. Il parroco della Bassa non vive nell'imprevedibile monotonia alla stregua del parroco di campagna, e non ha nulla a che vedere con il tormento sperimentato dal curato di campagna Bernanò. si avvicina perlomeno per l'arguzia e certi tratti di bonaria sostanza al padre Brown di Chesterton. Chi è dunque Don Camillo? È innanzitutto un prete tridentino, dalla fede smisurata e con una solida formazione, poche idee ma chiare, ben interiorizzate, vissute e proclamate con tutto il coraggio necessario, qualora la situazione lo richieda. Il protagonista di Mondo Piccolo è sicuramente lui, ma non in modo egocentrico. Il pastore è tale perché ci sono delle pecore per cui dare la vita. Ognuno per sé e Dio per tutti. Non possono mancare allora Peppone e i suoi scamozzi, ma anche le persone umili o meno che dimorano vicino al fiume. Infine, è presente lo stesso Gesù che dal crocifisso dell'altar maggiore fa sentire la sua voce al suo amato sacerdote. Adesso c'è il fatto, ha lasciato scritto Guareschi, che in queste storie parla spesso il Cristo crocifisso, perché i personaggi principali sono tre: il prete Don Camillo, il comunista Peppone e il Cristo crocifisso. Ebbene, qui occorre spiegarsi. Se i preti si sentono offesi per via di Don Camillo, padronissimi di rompermi un candelotto in testa. Se i comunisti si sentono offesi per via di Peppone, padronissimi di rompermi una stanga sulla schiena. Ma se qualcun altro si sente offeso per via dei discorsi del Cristo, niente da fare, perché chi parla nelle mie storie non è il Cristo, ma il mio Cristo, cioè la voce della mia coscienza, roba mia, personale, affari interni miei. Quindi ognuno per sé e Dio per tutti. In una intervista rilasciata nel 1960 aveva poi precisato: Don Camillo e Peppone sono i personaggi che rendono pubblica la mia polemica interna. In ogni racconto c'è uno stesso fatto visto da posizioni opposte, col tempestivo intervento della voce della coscienza e del buon senso che riconduce gli avversari alla ragione. In definitiva, una violenta lotta fra Guareschi e Guareschi, con l'intervento di Guareschi che riconcilia i due avversari. Dopo il successo su carta stampata, gli episodi che formano la raccolta di Don Camillo si trasformano in sceneggiature e approdano sul grande schermo. Sebbene il suo autore avesse bene in mente le fattezze del suo Don Camillo, ossia un omone grande e grosso, a un certo punto dovette ammettere con se stesso che quando pensava a lui non riusciva più a dissociarlo dalla figura dell'attore francese che per primo lo interpretò. Fernandel, spiegò Guareschi, non è il mio Don Camillo, però è talmente bravo che io, continuando a scrivere i racconti della serie, sono obbligato a far agire il mio pretone con la faccia di Fernandel. Fernand, Joseph, Désiré, Contadin, in arte Fernandel. All'inizio, Fernand, Joseph, Désiré, Contadin, questo è il nome vero dell'artista, non voleva prendere parte alle riprese. Essendo un cattolico convinto, quando lesse il copione e vide che vi erano delle scene in cui il suo personaggio avrebbe dovuto parlare con Gesù crocifisso, era il primo caso nel cinema, Marcellino Pane e Vino fu girato qualche anno dopo, Fernandel si convinse che non fosse serio partecipare al lungometraggio. Dopo aver meglio valutato la ricchezza delle pagine guareschiane, si ricrebbe e accettò, intuendo che sarebbe stato il ruolo più importante della sua carriera. È indubbio che la sua interpretazione fu sublime e rese Don Camillo una persona vera, reale, riconoscibile. Dopo aver avuto il privilegio di un'udienza privata con Papa Pio XII, l'attore raccontò in una intervista degli incontri casuali avvenuti in Vaticano. Dappertutto sacerdoti, giovani, anziani, vecchi e di ogni colore, neri, violetti, rossi, scarlatti. E tutti che mi salutavano con grandi gesti, grandi sorrisi. Io ovviamente rendevo il saluto. E poi d'un tratto mi sono accorto che tutti questi sacerdoti, anche di grado elevato, non mi salutavano come un estraneo. Mi riconoscevano. Dicevano buongiorno a un collega in abiti civili, ma pur sempre un collega. E aggiunse, Fernandel, ero già un attore piuttosto famoso, ma questa sottana ha moltiplicato la mia popolarità. Non posso più mettere il naso fuori senza essere riconosciuto e accerchiato. Persino le suore mi chiedono l'autografo. Il personaggio gli era entrato così dentro che non riusciva a separarsene, anche lontano dalle riprese. Un giorno a Briscello, racconta ancora Fernandel, mentre giravamo gli esterni di Il ritorno di Don Camillo, durante una pausa, decisi di fare un piccolo giro a piedi nelle campagne circostanti senza togliermi il vestito di scena. A un certo punto mi si avvicina una bambina di 7-8 anni che teneva una bambola in braccio. Si mette in ginocchio davanti a me e mi dice, «Padre mio, benedicimi!» Io la prendo, la alzo e le rispondo, «Non sono un vero prete, ma un prete del cinema. Lo faccio per far ridere». Lei riflette e mi consegnò il giocattolo dicendomi, «Allora, benedici la mia bambola!» Le ripetei che non ero un vero curato e così, con la più implacabile delle logiche, lei rispose, «Se è per questo, anche la bambola non è la mia vera figlia». E qui ci fermiamo per una pausa musicale. Thank you. come Don Matteo e Padre Brown. In anni più recenti, stessa sorte è capitata durante le riprese di Don Matteo a Terence Hill. Non solo, lo stesso Alec Guinness, attore divenuto popolarissimo per aver recitato in Star Wars, si trovò a indossare quei panni di un sacerdote che addirittura lo aiutarono alla conversione al cattolicesimo sul set di un film del 1954. Uno strano giovane detective, Padre Brown, un giovane lo scambiò per un vero presbitero. Vedendo la devozione e il rispetto, comprese non tanto l'importanza sociale, ma quanto poteva simboleggiare il sacerdozio. Di lì a poco domandò di portare a compimento il catecumenato che aveva già intrapreso, ricevendo il battesimo nella Chiesa Cattolica il 24 marzo 1956. Esempi questi che suggeriscono come la realtà si nutra della fantasia e la fantasia si formi sulla realtà. Lo stesso vale per Don Camillo, grazie anche alla recitazione di Fernandel. Il suo lascito è stato quindi molteplice, perché è riuscito a incarnare una giovialità autentica, mai banale, accompagnata da una simpatia profondamente umana e da un raro rigore professionale. Fernandel morì praticamente sul set durante le riprese cinematografiche dell'ultimo capitolo della saga Don Camillo e i giovani d'oggi. Nonostante le condizioni di salute, volle continuare a lavorare finché ebbe forze. Fernandel, uomo retto e amico sincero. Un'altra qualità che ha trasmesso è stata la capacità di essere un vero amico. Ne è la prova la relazione con Gino Cervi, ma pure con Marcel Pagnol, che lo lanciò nel cinema. Senza contrastare il suo essere un uomo retto, animato da un profondo senso del dovere e da un grande amore per la famiglia. Un volto espressivo dai tratti scolpiti che, quando si apriva in un sorriso, era in grado di sprigionare un'innata simpatia e quel garbo inconfondibile tipico degli abitanti d'Oltralpe. La sua bocca ampia e particolare, incorniciata da una testa allungata, divenne fin dagli esordi l'arma vincente del suo successo. Se la fama di Fernandel nacque sui palcoscenici dei teatri e nei café chantant della Provenza, per poi consolidarsi negli innumerevoli allestimenti cinematografici francesi, è con la saga di Don Camillo che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il suo viso oggi non può più essere dissociato dal prete dalle mani grandi come badigli, che dialoga con il crocifisso, che litiga con il sindaco comunista Bottazzi e che infurca la bicicletta da corsa per muoversi tra le frazioni del suo amato paese per portare soccorso a chiunque abbia bisogno del suo aiuto. E qui termina l'analisi sul nostro amico Fernandel. Ma possiamo certamente pensare che anche Fernandel avrà pregato Maria. Allora concluderemo questa parte con una caratteristica litania lauretana. Maria, madre del Creatore. Ed è una breve spiegazione a cura di Fra Stefano Bortignon. Maria ci invita a rispettare la vita e ogni opera di Dio. Madre del Creatore, prega per noi. Le litanie mettono in evidenza di volta in volta differenti aspetti di Santa Maria e delle grazie da lei ricevute. Stavolta si desidera mettere al centro dell'attenzione l'opera creatrice di Dio e il rapporto che noi abbiamo con essa. perché si pensa che vivere il rosario significhi anche avvicinarci e rispettare il messaggio che ci viene dalla Vergine. Infatti, se amiamo Santa Maria, madre del nostro Creatore, non possiamo non amare tutto ciò che Egli ha creato. Come è nato il mondo? Recentemente, in un film, uno scienziato spiegava la sua scelta di diventare sacerdote. Per milioni di anni particelle di materia hanno fluttuato nello spazio, ma a un certo punto, senza un motivo, hanno cominciato ad aggregarsi e a creare il mondo. Che cosa le ha spinte a farlo? Questo mi ha fatto capire che c'era qualcosa di più grande che aveva dato inizio a questo cambiamento. La scienza ci ha infatti spiegato perfettamente come è nato il mondo, ma non ci ha spiegato il perché. Ecco, qui sta la volontà creatrice di Dio. Per sua opera, il mondo è nato, si è evoluto e ancora continua a evolversi. È secondo il suo disegno che esistiamo noi e tutto ciò che ci circonda. E noi che desideriamo vivere il Santo Rosario nella nostra vita quotidiana, siamo invitati a rispettare la vita e a custodire ogni cosa che Dio ha creato. Abbiamo presente il comandamento non uccidere? Forse non si riferisce soltanto al prendere una pistola e togliere la vita a un nostro fratello, ma si riferisca a ogni azione che più o meno indirettamente nuoce alla salute delle persone e della natura. Possiamo pensare all'inquinamento e alle conseguenze che ha sull'ambiente e di conseguenza sugli esseri umani. Quante malattie sono direttamente o indirettamente causate da esso? Oppure pensiamo alle condizioni di lavoro pericolose, quando non massacranti, a cui troppi individui sono sottoposti. Allora, possiamo imparare a vivere il rosario nelle nostre piccole e grandi scelte quotidiane, rispettando sempre il creato, per rispettare e amare il Creatore. Ci fermiamo anche adesso ed ascoltiamo un brano musicale.
Venezia rassomiglia ad una sposa vestita di merletti di burano, sospira tra le gondole festosa, dal Lido alla laguna, sposi ed amanti, buona fortuna, voga e va, canta il cuor, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorar.
Canta il cuor, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorar.
Gondolier. Ho visto due colombi andare in alto, volevan fare il nido in paradiso, ma son tornati a notte su rialto ed han lanciato un grido, Venezia nostra sei il più bel nido. Voga e va,
voga e va,
non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorar.
Canta il cuor, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorar.
Gondolier, gondolier di Santa Croce, che piange quando passa la regata. Lui più non può remar, ma spinge a voce le gondole in ghirlanda, lui che era il primo sul Canal Grande. Voga e va,
voga, voga e va,
gondolier,
mio gondolier,
canta il cuor, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.
Canta il cuor, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.
Gondolier,
faremo una scorreria per l'Italia per ammirare alcuni dei più bei campanili italiani. L'Italia ne è piena. La giornalista Luisa Santinello ci offre questa suggestiva ricerca che ci giunge attraverso il mensile Messaggero di Sant'Antonio. L'Italia dei mille campanili. Nati per contenere le campane, in realtà custodiscono anche la memoria e lo spirito della comunità che li circonda. Sono i tantissimi campanili che popolano il nostro paese. Questo è un viaggio alla scoperta degli imperdibili. Immaginate di essere in viaggio alla scoperta di una qualunque delle 20 regioni italiane. State guidando e in lontananza avvistate una cittadina che vi incuriosisce. Decidete di fare una deviazione per visitare un centro storico, ma il navigatore si spegne di colpo e non dà più segnali di vita. Che fare? La maggior parte di voi istintivamente alzerà lo sguardo in cerca del campanile più alto, probabilmente quello del duomo locale. Per dirla con il gergo topografico, quel punto fiduciale utilizzato anche dagli addetti ai lavori per il rilievo e l'aggiornamento della cartografia catastale. E così, con un po' di fortuna, raggiungerete la meta affidandovi a un edificio. Non un edificio qualsiasi, ma un punto di riferimento che, al di là della sua funzione primaria, contenere le campane, svetta su paesi e città d'Italia, quasi a vegliare su di esse, scandendone il tempo e custodendone l'identità, memoria e fede. Di campanili l'Italia è piena. Non a caso è soprannominata Paese dei mille campanili. L'espressione è molto calzante, perché evidenzia la ricchezza del patrimonio artistico e culturale italiano. Così commentano Don Davide Zanoni ed Ermenegildo Guerra, rispettivamente socio e segretario dell'Associazione Italiana di Campanologia. Purtroppo non esiste ancora un censimento completo dei campanili italiani. Sono senza dubbio numerosi e disseminati dovunque. Anche una chiesetta campestre o in alta montagna ha spesso il suo campanile. Una diffusione capillare che, a detta di Don Davide, sarebbe legata al desiderio da parte dei fedeli, delle comunità e dei loro preti di esprimere in modo concreto l'affetto per il Signore, per la Vergine o per i Santi. Una gran parte di questi campanili fa parte di chiese abbandonate, spesso per mancanza di fondi o perché il proprietario, parrocchia, comune, privati cittadini, non riesce a fronteggiare i numerosi restauri. Un vero peccato, perché molti campanili sono effettivamente opere d'arte, per la scelta dei materiali di costruzione, per l'architetto che li ha progettati o l'epoca di realizzazione. Ma il valore dei campanili, ieri come oggi, va ben oltre il puro aspetto estetico. Dal punto di vista comunitario e territoriale, il campanile può ancora rappresentare un punto di riferimento. Pur nel nostro contesto, segnato da sempre maggiore mobilità, il campanile può indicare casa. Al di là del pregio artistico in sé, per una comunità rappresenta il segno distintivo, talvolta con alcune esagerazioni. Pensiamo al termine campanilismo, utilizzato per indicare un attaccamento al proprio campanile, non tanto come figura in sé, ma in quanto emblema di modi di pensare, consuetudini, abitudini. Dovunque vi troviate, se volete immergervi nella città o nel paese, cercate il suo campanile. Lo sapeva bene lo scrittore e poeta Johann Wolfgang von Goethe, che quando arrivava in una nuova località era solito, come prima cosa, salire sul campanile principale per ammirare il panorama dall'alto, ma anche per entrare in connessione con la spiritualità del luogo. Popolarmente le campane vengono dette la voce di Dio e il campanile è quell'elemento che ci ricorda la costante vicinanza di Dio nella nostra vita. Il battito delle ore ribadisce ogni ora in cui Dio ci parla, in cui vuole comunicare con noi. La pensava così anche Giovanni Pascoli, nelle cui poesie ricorre spesso la presenza delle campane e dei campanili quali elementi evocativi di protezione e raccoglimento, ma anche simboli di vitalità. Mezzogiorno. Dal villaggio a rintocchi lenti squilla e dai remoti campanili intorno un'ondata di riso empie la villa. Giovanni Pascoli, Mezzogiorno, poesie Mirice, 1891. E proprio per ripercorrere tutti questi frammenti di storia, tradizione, bellezza, spiritualità, che abbiamo chiesto all'Associazione Italiana di Campanologia di stilare per noi un itinerario alla scoperta dei campanili italiani da vedere almeno una volta nella vita. Non solo capolavori di architettura e arte, ma anche strutture capaci di fondersi perfettamente col paesaggio e con gli abitanti. Pronti, partenza, via! Andiamo da nord a sud. Siamo con il poeta Goethe. Oggi ho fatto una più intima conoscenza di Venezia, procurandomi una pianta della città. Dopo di averla sommariamente studiata, sono salito sul campanile di San Marco, lì dove si offre allo sguardo uno spettacolo unico. Era mezzogiorno e il sole così limpido che ho potuto discernere esattamente tutto, e da vicino e da lontano, senza bisogno di cannocchiale. Era il 30 settembre 1786, quando Goethe annotava sul taccuino di viaggio, nel 1816 pubblicato col titolo Di viaggio in Italia, annotava la sua prima volta sul campanile veneto per eccellenza. Il nostro viaggio comincia proprio da qui, dalla città lagunare e dalla torre della sua cattedrale, un edificio alto 98 metri e composto da una canna laterizia a pianta quadrata di 12 metri di lato, alta 53,75 metri, sopra cui si trovano la cella campanaria e la cuspide coronata da una statua dell'Arcangelo Gabriele. Realizzata a partire dal 888, su commissione del doge Pietro Tribuno, che aveva richiesto una torre di guardia a difesa del centro politico della città. Nel corso dei secoli la struttura viene abbattuta, ricostruita ed elevata in altezza. Ne sono rinforzate le fondazioni e tra il 1156-72 viene costruita la cella campanaria, su cui è eretta una cuspide in legno rivestita di rame dorato. Scelta infelice, che espone il campanile a fulmini e saette a partire dal 7 giugno 1388 e che comprende tutta una lunga serie di incendi e conseguenti restauri, fino a quando nel 1776 l'abate Giuseppe Toaldo, teologo, astronomo e geologo dell'Università di Padova, non colloca un parafulmine sulla cuspide e il campanile è finalmente salvo, almeno per un altro secolo, perché il 14 luglio 1902, vittima di un costante degrado, il campanile di San Marco collassa su se stesso. Verrà ricostruito, com'era, dov'era, nel 1912 e poi dotato anche di un ascensore all'interno della canna che da allora consente di raggiungere la cella campanaria in 30 secondi. Ora facciamo una pausa musicale.
Firenze, stanotte sei bella in un manto di stelle che in cielo risplendono tremule come fiammelle. Nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlan d'amore. Intorno c'è tanta poesia, per te vita mia sospira il mio cuore. Sull'areno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontano. Dorme Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone Madonna bruna.
Restiamo in Nord Italia. Dal simbolo della Serenissima facciamo rotta in Alto Adige per ammirare il simbolo della Val Venosta, il campanile forse più pittoresco del bel paese, quello di Curon, immerso nel lago di Resia. Anche se non l'avete mai visto dal vivo, È quasi impossibile non l'abbiate incontrato in qualche foto o video. Intorno al suo fascino avevano perfino costruito una serie TV. Risalente al XIV secolo, oggi è l'unico edificio non del tutto sommerso dalle acque dell'Adige, che nel 1950 ricoprirono ben 677 ettari di terreno, tra cui il paese di Curon e alcune parti di Resia, a seguito della costruzione di una diga per la produzione di energia idroelettrica nei pressi del passo di Resia. Una scelta che ha costretto abitanti e proprietari dei masi a lasciare case e terreni, trasformando il territorio e regalando alla località una grande fama a livello turistico. Non a caso il campanile di Curon compare nella lista mondiale dei 15 posti che sembrano usciti da una favola, stilata dalla rivista tedesca dedicata ai viaggi, Geo. Proprio perché sommerso, non sappiamo con certezza quanto sia alto questo campanile trecentesco. Quel che è certo è che sarà di sicuro molto più basso delle nostre prossime mete. Il campanile di Mortegliano, Udine, costruito negli anni 50 del Novecento, e con i suoi 113 metri di altezza, il campanile più alto d'Italia, e il Torazzo di Cremona, alto 112 metri, che è la struttura medievale più alta d'Italia e tra le più alte d'Europa. Il nostro viaggio procede in Toscana al cospetto di un altro gigante, il campanile di Santa Maria del Fiore a Firenze, progettato e iniziato da Giotto di Bondone nel 1334. Una vera sfida per l'artista che, formatosi nella bottega di Cimabue come pittore, intraprende ufficialmente l'attività di architetto solo in età matura. Ma quanto evalesse nell'architettura Giotto lo dimostrò nel modello del campanile di Santa Maria del Fiore, scrive Giorgio Vasari nelle Vite dei più eccellenti pittori, scultori, architettori, 1568. Essendo mancato di vita Arnolfo Todesco, capo di quella fabbrica, e desiderando gli operai di quella chiesa e la signoria di quella città che si facesse il campanile, Giotto ne fece fare col suo disegno un modello di quella maniera todesca che in quel tempo si usava. Inoltre disegnò tutte le storie che andavano per ornamento in quella opera e così scompartì di colori bianchi, rossi e neri in sul modello tutti dei luoghi dove avevano andare le pietre e i fregi con grandissima diligenza e ordinò che il circuito da basso fussi in giro di larghezza de braccia 100, ciò è braccia 25 per ciascuna faccia, e l'altezza braccia 144, nella quale opera fu messo mano l'anno 1334, e seguitata del continuo, ma non sì che Giotto la potesse veder finita, interponendosi la morte sua. In effetti Giotto, il maestro, muore l'8 gennaio del 1337, lasciando la gestione dei lavori ad Andrea Pisano e successivamente a Francesco Talenti, che ultima il campanile nel 1359. Oltre 600 anni dopo, ogni giorno, migliaia di turisti da tutto il mondo raggiungono Firenze per vedere anche il campanile di Giotto, con le sue sculture, i marmi policromi e i suoi 85 metri di solennità. Ci rimettiamo in auto e percorriamo ancora 98 chilometri in direzione Mar Tirreno per raggiungere l'iconica Torre di Pisa, alias il campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta nella Piazza del Duomo, che è patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1987. Torre di Pisa, 57 metri e una inclinazione di 3,97 metri. Per quest'opera di Buonanno Pisano, iniziata nel 1173, è composta da 6 piani di loggette e giri di arcate cieche. Ma scendiamo più a sud della nostra penisola per incontrare la torre campanaria più alta di Napoli, quella della Basilica del Carmine, in stile barocco napoletano, che ogni 15 luglio, alla vigilia della festa della Madonna del Carmine, viene avvolta da fuochi d'artificio che simulano un incendio, un'antica usanza collegata a storiche battaglie. Salutiamo il campanile cosiddetto di Frannuvolo, dal nome del frate domenicano, nonché architetto manierista Giuseppe Nuvolo, e facciamo rotta verso Amalfi, Salerno, per ammirare il campanile arabeggiante del Duomo, con il suo variopinto stile maiolicato, tipico della costiera amalfitana. Qualche centinaio di chilometri e siamo a Messina. Il campanile della cattedrale, ricostruito dopo il terremoto del 1908, ospita il più grande orologio astronomico d'Europa, già presente a partire dal XII secolo e più volte riedificata nel corso dei secoli a seguito di fulmini e terremoti. L'attuale torre campanaria possiede il concerto di campane più grande di tutta la Sicilia, 8 campane fuse dalla fonderia Colbacchini di Padova nel 1929. Il nostro viaggio alla scoperta dei campanili italiani è quasi concluso. Abbiamo ammirato strutture che si distinguono per dimensioni, eccellenza artistica e maestosità. Ma nel nostro paese esistono anche tantissimi campanili non monumentali, quasi nascosti, degni di nota. Pensiamo al minuscolo campanile medievale di San Benedetto in Pisciula, a Roma, che è uno dei campanili a torre più piccoli mai costruiti e che possiede 2 tra le campane più antiche di Roma. Dalle parti di Salerno c'è poi la grotta di San Michele a Sant'Angelo a Fasanella. Qui si può ammirare un campanile incastonato nella roccia, con una grande campana che può essere suonata ancora a corda dai visitatori. L'itinerario vi ha entusiasmato, carissimi? Ma vi sembra che manchi ancora un ultimo dettaglio? Tutti questi chilometri e neanche un campanile dedicato a Sant'Antonio? In realtà, anche il nostro taumaturgo vanta in Italia una torre campanaria unica nel suo genere. O meglio, 2 torri gemelle ottagonali, alte 68 metri, circondate da altre piccole torri che svettano sopra ben 8 cupole. Sì, l'avete capito, il nostro itinerario si chiude proprio a Padova, al cospetto della Basilica di Sant'Antonio e del suo straordinario mix di stili artistici, romanico, gotico, bizantino. Di certo una composizione architettonica sopra le righe, per un santo altrettanto fuori dagli schemi. Abbiamo terminato, carissimi ascoltatori. Grazie anche per questa sera, a tutti auguro ogni bene insieme con la pace. Buonanotte da Suor Gasparina. Ciao ciao.
Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuno aspetta sciolta. Napoli è una camminata, prende via mia salata. Napoli è tutto un sogno, e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli mille colore,
mille paure,
Napoli non solo amare,
Napoli adori mare,
Napoli è una carta sporca
e nessuno sa importa,
Napoli è una camminata,
prende via mia salata,
Napoli è tutto un sogno
e a sangue tutto mondo.
Napoli è mille colore,
Napoli è mille paure,
Napoli è un sogno.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.